Buonasera, se ci accomodiamo tutti, chiamerei qui Joshua Zani, che è sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che è anche, come vedete, giocatore di basket. Allora, chiamerei, dato benvenuti a tutti, è con grande gioia che siamo qui per premiare delle persone che rappresentano e hanno rappresentato tanti momenti importanti della città e ci hanno resi tutti orgogliosi che sono aronesi, che sono stati aronesi nel caso appunto della povera Carpagnini e Nigeria Barbera. Chiamerei la commissione, quindi l'assessore al welfare Marina Grassani, il presidente del consiglio comunale Monia Mazza, c'è qui con me l'assessore alla cultura Chiara Autunno, chiamerei il consigliere di minoranza Antonino Muscarà, poi la presidente dell'associazione Aiuta Psiche, che è una delle associazioni, poi se c'è qui delle altre associazioni ci manca la Tineke della GBD, non so se c'è, o se eccola qua, poi Teatro sull'acqua, Luca Petruzzelli, non so se è venuto, non è venuto, perché stanno già lavorando sulla nuova edizione del Teatro sull'acqua di settembre. Poi i giornalisti che hanno partecipato alla decisione, quindi Nausica Bucci del Corriere di Novara, Alessandra Marchesi del Giornale di Arona e Giacomo Fiori dell'Eco Risveglio e di tante altre testate giornalistiche. Nausica Bucci non vuol venire. Beh, potete lavorare anche qua, non è che da lì in poi c'è... Va bene. Ok? Quindi ci siamo tutti come commissione. Grazie a tutti. Allora, qui abbiamo Joshua, che è il sindaco, e cominciamo, come sapete, i premiati sono 5 e cominciamo con la premiazione più triste, purtroppo, perché non sono qui con noi, possiamo però ricordarli per tutte le opere che hanno fatto nel sociale, in particolar modo per ciò che riguarda l'ingegner Barbero come presidente degli Amici della Rocca, la professoressa Carpagnini perché è stata anche insegnante di tantissime aronesi, e per tutto quello che hanno fatto nelle più diverse associazioni, perché hanno partecipato a tantissime associazioni e tantissime attività di volontariato. Qui in sala chiamerei le figlie e leggerei la motivazione.
La comunità aronese, in occasione della premiazione Aronese dell'anno 2017, conferisce un encomio alla memoria di Giancarlo Barbero e Carla Carpagnini, con la seguente motivazione: per l'impegno sociale e culturale a favore della città di Arona.
io approfitto di questo momento per ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini, e sono stati tanti, perché la partecipazione ai funerali è stata grande e tanti hanno voluto farci le condoglianze, e purtroppo ringraziare tutti non è stato possibile di persona, quindi ne approfitto adesso, diciamo, per fare questo. Grazie.
Adesso premiamo una persona che durante tutto il corso della vita si è distinto per l'impegno come infermiere qui ad Arona, ma in particolare è riuscito a salvare una vita quando era in vacanza. Adesso ce lo racconterà anche lui, glielo chiederemo di raccontarcelo, la commissione ha deciso di dargli un encomio proprio per questa grande cosa che ha fatto, che suggella comunque una vita spesa per gli altri. Il signor Antonio Parisi.
Buonasera a tutti e grazie di avermi nominato. Ero al mare in vacanza con mia moglie, ero al mare in spiaggia, e una voce mi diceva: vai in piscina, vai in piscina, vai in piscina. Sono arrivato in piscina, dopo alcuni minuti ho sentito gridare che ho visto che c'era un bambino a terra morto. Il mio impegno di infermiere mi ha spinto a intervenire. Dopo un quarto d'ora di rianimazione, massaggi cardiaci e compagnia bella, finalmente ho sentito il bambino che incominciava a respirare. Dopodiché il bambino ha vomitato, scusate il termine, voleva dire che i riflessi hanno incominciato a funzionare. Abbiamo continuato a fare questa manovra per circa 20 minuti. Dopodiché il bambino mi ha spinto via, e questa è la più grande gioia che ho avuto nella mia vita. Grazie a tutti.
La comunità aronese, in occasione della premiazione Aronese dell'anno 2017, conferisce un encomio a Antonio Parisi con la seguente motivazione: per aver salvato la vita a una piccola creatura.
Bene, adesso una persona che è entrato nell'immaginario collettivo con i suoi quadri. Io martedì ho avuto la fortuna di andare alla Sormani di Milano, quindi, e dove lui ha inaugurato una mostra. Quindi una mostra alla Sormani non è da tutti. Diciamo che il Nicola Pankow ha fatto mostre un po' in tutto il mondo. Il dispiacere, ma lui lo sa, è che una mostra deve farla anche ad Arona, e lui si è ripromesso che entro la fine del mio mandato, cioè 2020, una mostra la farà qui ad Arona, nella sua città, nella nostra città, che tanto ama i suoi quadri. Io chiamerei qui Nicola Pankow. Ecco, io avrei una serie di cose da chiedergli a Nicola, poi lui parlerà e ci dirà intanto perché lo chiamano tutti Nicolino, ecco, no? Questo perché tanto piccolo non è, ecco, questo è un primo, è una prima domanda.
Ma beh, apparentemente adesso mi vedete qui con un fiore che mi ha regalato mia figlia, che è un bellissimo regalo. Apparentemente sono paccioso, innocuo, però io sono uno anche che però se la prende con le cose, no? E cerca di risolverle. E così, quando da piccolo ho visto questa scatola di colori, ho detto qualche cosa servirà. Non sono stato invaso da nessuno spirito divino, da nessun tipo di... Ho detto, beh, vediamo cosa salta fuori. E ancora adesso me lo chiedo. Ecco, vorrei dire che questa è una cosa graditissima. Mi vergogno di non essere un eroe particolare come molti altri che sono venuti qua, ma mi piace anche essere un aronese di tutti i giorni, che si accontenta anche delle piccole cose, che sa che sono più importanti forse delle grandi cose. E vorrei dedicare poi questo premio, moralmente, a parte a tutti voi che me l'avete dato, a mia madre, che è la capostipite dei pittori Pankow. E se lei fosse qui sarebbe molto contenta. E poi volevo dire un'altra cosa, che la mia maestra è stata la maestra Carpanini. Quindi oggi c'è un grande nesso. Non posso cominciare da capo tutta la mia vita, che è lunga, perché ecco, comunque penso, Mi ardisco, va bene, voi sapete che sono anche un musicista, anzi forse sono un musicista che guadagna da vivere con la pittura, perché fa una pittura molto popolare, molto amata, e fa invece una musica meno popolare e amata solamente dai miei amici o da chi ama un certo tipo di musica già un pochino più colta. E oddio, non so più cosa dire. Mi sembra di... mi è capitato anche una volta da piccolo, quando Mago Zurlini mi ha chiamato sul palco e mi ha detto dici qualche cosa, e io ho fatto un'espressione intelligente così e non mi veniva fuori niente. Adesso, dopo 70 anni, voglio dire qualcosa mi viene, sì, perché quest'anno ne compio 70, qualcosa mi viene fuori, ma non è quella cosa importante che forse avrei voluto dire, ma non me la ricordo più, quindi questo è il quoziente che non funziona. Comunque no, a parte tutto, a parte gli scherzi, volevo semplicemente sdrammatizzare un pochino, perché giustamente la commemorazione di prima mi ha toccato profondamente, e la vita per fortuna continua e arriva la primavera, e io in questo momento non sono la primavera di Botticelli, ma però mi presento come un fiore primaverile e lo offro a tutti voi. Grazie di questo riconoscimento.
Io credo che tutti vogliono anche capire come nascono i tuoi quadri, no? I tuoi quadri, cioè, io ho visto adesso martedì alcuni quadri, c'erano 51 quadri, mi sembra, 62 quadri, e quadri che sono stati venduti tutto il mondo, e hai recuperato dalle collezioni private, e c'erano dei quadri che enormi, e solo se ti soffermi trovi alcuni personaggi, nel senso che è pieno di personaggi, ma devi continuare a guardarlo. C'è un quadro che devi guardare per parecchio tempo, per ecco come nascono i tuoi quadri.
La natura è complessa, non è semplice. Io cerco di non di imitarla, ma di fermarla, e soprattutto cerco di promuovere questo mondo incontaminato, che è un mio sogno di futuro. di un futuro possibile, quello che va contro la catastrofe ecologica. E quindi ci sono questi personaggi che sono i veri promotori, i veri fautori di questa civiltà così incontaminata, e sono un sogno di futuro. I quadri nascono con questa idea in generale, e poi nascono come un grandissimo divertimento di colori, di forme. Devo dire che il quadro per me è finito quando faccio il disegno su un foglietto di carta, dopo è un lavoro da operaio del pennello, però ci tengo a dire che sono un artigiano solerte e buon lavoratore. Infatti quando qualcuno mi chiede un consiglio, di una persona più giovane, io non mi permetto di dargli consigli artistici, però gli dico che deve avere un grande coraggio e fare una specie di timbraggio di cartellino nella sua testa tutti i giorni e lavorare sempre e tutti i giorni, possibilmente.
Ecco, io mi ricordo nel 2010-2011 che dovevamo aprire il Lido e sono bussato alla porta di Nicola Pankov e gli ho detto: beh, il Lido però deve avere un ingresso, un qualcosa che resti nell'immaginario, e lui in pochissimo tempo fece quel quadro che vedete ancora esposto e lo sarà, io mi auguro, sempre al Lido di Agora. Come è nato?
Ma lì è nato prima di tutto partendo da un'idea di allegoria. L'allegoria era importantissimo in quel caso, io sono allegorico comunque nella mia arte, era importantissimo perché doveva figurare una quantità enorme di situazioni, di tensioni emotive addirittura, doveva avere un po' di psicologia. E allora alla fine ho fatto un paesaggio che apparentemente era semplice, però racchiudeva una visione da Rona che era quasi la visione della mia infanzia, perché io ho avuto la fortuna di cominciare a capire e a ragionare, cioè verso i 4-5 anni, in una Rona che era ancora la Rona, era un rimasuglio come dell'Ottocento, cioè nell'aria c'era una specie di vibrazione, c'era il ronzio degli insetti, c'era il sole che era un altro sole. Io venivo portato al lago dalle mie zie, ancora con quei costumini di lana interi, con la striscia rossa magari, e si andava al Lido. Il Lido era un posto meraviglioso perché c'erano le cannette, nelle cannette c'erano gli animali di ogni genere, e poi c'era la libertà, l'acqua, sott'acqua le alghe, i pesci, il mio amico Federico, che era più piccolo di me e che con una zattera cercava di scappare via, e il bagnino diceva: "Ah, è un fiolino che va via", ed era Federico Monti, no? Perché lui era già molto intraprendente, lui voleva andare chissà dove, non è arrivato a metà dal trampolino, quindi non c'era pericolo. Ecco, per dire, quelle erano le avventure che si correvano. Poi le avventure belle, che con una cannettina io pescavo 4 gobbini, dicevo: la cena per questa sera c'è. Questa è sempre comunque, è una poetica comunque, perché queste immagini poi sono rimaste come icone. Quindi non c'è niente che io non dipinga, che ho trasformato naturalmente come fanno tutti i pittori, che non sia una cosa da me vista e ridigerita. E questo è l'importante. E quindi è molto bello essere un pittore del luogo, perché questo luogo mi ha regalato una quantità enorme di icone che sono nel mio background mentale, dal quale io attingo. E così anche forse per la musica.
Nel 2012, io la conoscenza di Nicola risale alla notte dei tempi, anzi io mi ricordo, e lo dico sempre, l'ho detto anche martedì alla Sormani, io mi ricordo questa mostra di Nicola Pankov a Villa Pico, io credo che fosse la prima mostra, se non la prima, una, no, lì addirittura nel 1900, era fine anni 70, metà degli anni 70, ecco. C'era, per chi lo conosceva, c'era padre Ricciardi, che era un padre gesuita molto energico, e mi ricordo con i miei genitori che siamo andati a vedere lui, che era uguale, no? Aveva solo un po' più di capelli, tutti riccioli, eccetera. E c'erano questi quadri meravigliosi, no? C'era, come ho detto martedì, io mi ricordo questo quadro con questi ciclisti che salivano questa montagna, e non so poi alla fine che lui sicuramente ha venduto per primo, ma era una mostra bellissima, stiamo parlando a metà degli anni 70, quindi pensiamo anche quanto, ecco.
Ho una foto di quel giorno lì ritrovata un anno fa per caso, ma vi giuro che non ero così. Ero magro, bello, con tanti capelli. E adesso proprio da pittore e da esteta non posso proprio dire che sono uguale come ero allora. Però ho questa fotografia che testimonia tutto quello che lui dice. E si vedono anche tutti i quadri. E ce n'è una dove si vede il padre Ricciardi che è alto così, con un nasone enorme, che sembra uno zio di San Carlo, per dire, e che era una persona veramente intelligente, era un gesuita, insomma, voglio dire, quindi era la punta di diamante di questo tipo di cultura.
Ecco, nel 2012 invece io mi ricordo questo bellissimo concerto in Piazza del Popolo, era un concerto per musica e immagini, e mi ricordo Nicola Pankow all'armonica, e io ho visto, ho sentito parecchia musica e mi ricordo Toots Thielemann, e certi momenti struggenti di quella serata sembravi Toots Thielemann, cioè una roba spettacolare questa armonica. Parlaci un po' della tua passione per la musica.
Io vi ringrazio l'accostamento. Effettivamente bisognerebbe invece andare a prendere tutti i miei amici delle compagnie di quando io avevo 12, 13 o 14 anni, che mi odiavano perché io continuavo a tirare fuori questo strumento e rompevo le scatole a tutti, infine mi chiamavano frin frin frin, arriva frin frin frin. Però penso che avessero capito, perché un giorno ne persi una di queste armoniche, che per allora, per le finanze che avevo io, era una perdita abbastanza grave, e era una settimana dal mio compleanno, e al mio compleanno me ne regalarono un'altra, quindi forse me ne hanno fatto sparire la prima e poi si sono pentiti. Comunque io li ringrazio perché sono andato avanti. No, la musica per me è un'altra maniera di esprimermi, ma la matrice è la stessa, viene sempre da me. Io amo tutti gli strumenti, mi piacerebbe poterli suonare tutti, e invece devo accontentarmi di pensare e di fare quello che posso con le mie mani, che a volte sono un po' come dei salsicciotti, perché io so cosa fanno i veri pianisti, e comunque penso di aver prodotto una quantità di cose di buona qualità. C'è il Federico che sta annuendo, è vero, grazie, va bene. E tra l'altro ho fatto una promessa che intendo mantenere, che sto componendo questo inno da Rona, e penso che Rona sarebbe la prima città del lago che ha un inno suo ufficiale.
Questa è una grande notizia, questa è una grande notizia mio perilla. Ecco, io voglio ricordare Nicola Pankow anche non solo per la pittura, ma per l'attività di che ha speso per la pubblicità. Ecco, molto bello in questa mostra alla Sormani, io li ho fotografati, questi biglietti del metro o dell'autobus del metro di Roma, che sono dei dipinti, sono quattro tipi di biglietti con dei dipinti di Pankow. E ecco, lì ti viene la voglia di pagare il biglietto, perché quel biglietto è una quasi un'opera d'arte. Per il futuro cosa hai in mente?
Di comprarmi una piccola canna da pesca e andare in riva al lago nelle canette e pescare i gobbetti. Il mio futuro io non lo conosco, io mi sveglio la mattina e dico già che faremo qualcosa. Ho fatto lo specialista per tanti anni alla scuola Anna Frank, giuro non c'è mai stata una mattina che io fossi andato con una lezione preparata, perché mi sembrava di non essere spontaneo, poi specialmente con i bambini, Quindi, siccome ogni mattina noi ci alziamo e ci troviamo come una lezione non preparata, continuiamo pure così. Qualcosa salterà fuori.
La motivazione.
La comunità aronese conferisce il titolo di Aronese dell'anno 2017 a Nicola Pankow, artista poliedrico, pittore, compositore e musicista di fama internazionale. Si distingue per la dedizione alla città, di cui è portavoce nel mondo.
Allora, abbiamo preparato una serie di regali, così li diciamo anche perché l'abbiamo preparati per tutti. Allora, in primo luogo, ovviamente, abbiamo la cartolina sull'Arona Air Show, che è ormai un classico, e il DVD, che sappiamo che lui è attrezzatissimo, con le cose più belle della città, tra cui c'è anche il Lido e la Rocca e tante altre belle cose, e le frecce tricolori, e poi un libro sulla città di Arona. Abbiamo anche preparato
altri due libri, chiaramente su Arona, uno un po' più recente, Lake, e l'altro Arona 900, quindi Arona nel suo esatto splendore di un tempo, e chiaramente distintivo da Aronese di Arona.
Ecco, approfitto per un momento di pausa tra una premiazione e l'altra per ringraziare Franca e Anita per tutto quello che hanno fatto in questi giorni per preparare questa cerimonia, ma anche prima per la premiazione. E vi facciamo un bel applauso, tutti in panno rosso. Poi chiamerei il vice sindaco e assessore allo sport, perché Federico Monti, perché quando si parla di sport, anche di musica, devo dire. Ecco. Vieni. E c'è il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che giustamente, visto che è anche grande giocatore di basket, vuole fare un discorso, giusto?
Allora, volevo dire due parole per il nostro allenatore. Buon pomeriggio a tutti, solo due parole. Grazie Mauro, perché con il tuo impegno hai formato sia una squadra che un gruppo di amici che condivide esperienze e momenti che vanno ben oltre lo sport.
Bravissimo, bravissimo. Bene. Allora, chiamerei qui Mauro Lucchi. Allora, io vorrei anche chiamare qui due persone che una trentina d'anni fa forse, ecco, vennero da me per costituire la Rona Basket. Allora si chiamava Promo Sport a Rona e poi divenne la Rona Basket. E chiamerei Dario Paracchini e Marco Marini. Perché quella della Rona Basket è una realtà incredibile, è una realtà incredibile soprattutto perché io mi ricordo appunto quando è nata quasi dal niente, da una grande volontà, muove una quantità di persone, di gente incredibile. Ecco, adesso lascio le parole al vice sindaco che lui è esperto di sport.
Ok, allora io ho chiesto, strada facendo, perché abbiamo fatto la strada insieme, io ad Alberto, di poter premiare, di poter essere io a consegnare il primo Ghiaranese dell'anno a Mauro, e proprio perché so quanto sia l'impegno che deve promuovere, che deve metterci uno, un allenatore nel momento in cui fa questo tipo di attività. Sappiamo che l'impegno non è soltanto quello tecnico, cioè dell'insegnamento, diciamo della disciplina a cui si fa riferimento, ma deve esserci anche un impegno dal punto di vista educativo, quindi il fatto di avere di dover affrontare quotidianamente sempre nuovi problemi, perché è facilmente comprensibile, specialmente quando si hanno molti bambini e poi di categorie diverse, le problematiche che possono nascere, i conflitti che ci sono, quindi è un lavoro veramente incredibilmente importante, quindi fortemente educativo e quindi dal punto di vista sociale straordinario. Non è una cosa diciamo usuale il fatto di ricevere dei complimenti ufficiali da uno che, da un ragazzino di questo che fa parte comunque della Rona Basket, e io penso che questa sarà una cosa che tu ricorderai per sempre, perché anch'io come te sono stato istruttore e oggi quando vedo i ragazzi che ho avuto io nel momento in cui facevo questo lavoro, oggi sono diventati addirittura dei padri, e ho visto comunque delle buone persone che hanno comunque fatto sempre delle cose importanti, proprio perché hanno avuto, in questo forse un pochino di merito ce l'ho avuto anch'io, una buona educazione, diciamo, no? E quindi questo è un merito veramente straordinario. Quindi niente, io ti faccio veramente i miei complimenti e sono felicissimo di essere qua a darti il primo Ghiaranese dell'anno. Grazie Mauro per quello che fai. Grazie.
Bene. Allora partiamo con i ringraziamenti, ai genitori che mi hanno candidato a mia insaputa in maniera molto piacevole. Tra l'altro ho letto le motivazioni, sono scritte molto bene, delle bellissime cose sul mio conto, quindi sono molto contento di questo, li ringrazio, così come ringrazio la commissione che mi ha votato, e a maggior ragione per il fatto di non essere aronese né di nascita né di famiglia né, ma sono più di 20 anni che sono qua, però insomma anche questo secondo me è un fatto non da poco, insomma un non aronese che si è trasferito qua e da un po' di anni abita qua, vincere questo premio comunque è un ulteriore motivo di soddisfazione. La soddisfazione, volevo dire, non è solo personale, nel senso che fa piacere per me sicuramente, però riprendendo il discorso che ha fatto l'assessore allo sport Federico Monti, è bello ricevere questo premio per il discorso anche del valore che si dà, che questa commissione ha dato a un allenatore, e quindi si riconosce tutto il valore educativo che ci può essere nello sport, per cui le cose che si fanno con i ragazzi partendo esatto nell'attività sportiva, nella scuola, quindi questo mi fa molto piacere perché appunto viene rivalutato questo aspetto che non sempre si riconosce pubblicamente, per cui fa piacere per me ma comunque per la categoria, diciamo. Un ringraziamento ancora ai miei amici dirigenti della Rona Basket, che già che sono qua, Marco e Dario, che mi hanno dato modo di lavorare con loro, abbiamo comunque sempre
in linea deciso un po' tutte le cose, ma anche lasciato tanto spazio nel poter fare e disfare coi ragazzi tante cose, e quindi vi ringrazio anche di questo, per cui una parte del premio merito anche a loro. E con ringraziamenti ho finito. La dedichiamo a tutti i ragazzi del basket, quelli un po' più grandi che hanno superato i 30 anni, che ci sono vicini, che ho visto che oggi non ci sono perché giocano, che giocano in altre categorie, categorie senior, altri ragazzi, e a quelli presenti che sono venuti qui oggi pomeriggio. Grazie a tutti.
Io chiamerei qui anche Dario e Marco a dire due parole, perché insomma io... non è che siete cambiati molto da 30 anni fa, anche perché noi tre purtroppo con scarsi risultati giocavamo pure a basket, ecco. Quindi... No, è per quello probabilmente che abbiamo trovato strade diverse. Allora io direi, parliamo anche della Roma Basket e di questo grande risultato, perché il risultato è di questo incredibile numero di anni e numero di persone che ruotano dietro un sogno. Allora era un sogno,
Quando si comincia, come diceva un po' prima anche Nicola, non si sa mai dove si va a parare. Si comincia, si parte e poi si guarda volta per volta dove si arriva. E se io quest'anno, poi mi sembra che sono davvero 30 anni, quindi sono tanti. Sicuramente ci sono stati dei momenti decisivi, dei momenti di crescita incredibile, e senza voler fare, come dire, eccessive, sicuramente quella di avere avuto Mauro con noi per il mini basket è stato uno di questi momenti. Poi ce ne sono stati chiaramente altri, la scelta di arrivare a fare più che altro il settore giovanile piuttosto che, diciamo, un'attività senior, il fattore di essere arrivati alle finali nazionali di questi giovanili, per cui è una soddisfazione il fatto di aver visto arrivare ad Arona giocatori che oggi sono in Serie A, e ce ne sono parecchi, da Basta e Lavalle, cioè comunque abbiamo visto gente che per il nostro sport adesso sono dei numeri uno e sono venuti ad Arona. Quindi sicuramente sono state tante soddisfazioni. Noi cerchiamo di stare dietro a questi vulcani che sono i nostri allenatori, perché poi la verità è questa: il nostro compito, senza falsa modestia, è quella di cercare di gestire, di avere un ordine economico, perché questo purtroppo è importante, e di, come dire, ringraziare anche un po' la città, tenendo in ordine, in maniera secondo me massima possibile, i palazzetti, gli immobili che ci sono stati assegnati, quindi impegnandoci in prima persona quando c'è stato da migliorarli, impegnandoci come società, ma soprattutto nel mantenimento. Quindi questa è un po' l'attività della Roma Basket.
Marco, ha già accennato lui, effettivamente la grandezza della Roma Basket è che si occupa fino a una certa età, no? Quindi generalmente nascono le squadre senior e poi cercano di fare i pulcini, invece qui non si è mai voluto, si è voluto sempre rimanere nell'ambito dei, chiamiamoli junior, comunque dei piccoli, fino, mi sembra, ai 15 anni, eccetera. E questa è una grande cosa, no? È anche molto difficile. Dici qualcosa?
Ma la scelta di operare sostanzialmente ormai sullo settore giovanile, la nostra prima squadra è una prima squadra fatta dai ragazzi che escono del nostro settore giovanile. È una scelta che noi pensiamo importante, non sempre facile, perché vuol dire che magari con la prima squadra si fatica un po' di più, cioè non si è magari al vertice nelle categorie, però è un'occasione per investire le poche anche risorse economiche che ci sono, ma per i ragazzi e non sulla prima squadra. Cioè il nostro budget è per il 98% settore giovanile mini basket, solo una piccola parte, ma una parte marginale, va sulla prima squadra. Questa è una scommessa che fino adesso ci ha dato grandi soddisfazioni, non è facile, la troveremo ancora.
Mauro, gli obiettivi per il futuro della Roma Basket?
gli obiettivi societari, lo sa il presidente, ma comunque per quanto mi riguarda, continuare a far crescere i ragazzi, farli crescere appunto come persone, per cui utilizzare l'attività sportiva per farli crescere appunto a 360 gradi, perché il discorso tecnico non può prescindere dal resto. Un bravo giocatore è prima una brava persona, perché se no è solo l'atleta non fa niente, se non c'è dietro una persona non si può fare nulla, e quindi continuare con i nuovi che arriveranno sempre in quest'ottica qua, farli crescere, poi li affidiamo agli allenatori del settore giovanile per fare un ulteriore salto tecnico e vediamo chi avrà soddisfazione dal punto di vista tecnico, bene, ma secondo me l'altro valore importante non sono i gruppi top, ma tutti gli altri ragazzi meno dotati tecnicamente che rimangono appassionati e giocano a 15, 16, 18, 20 anni, 30 anni nelle squadre minori, perché poi si dice bravi, abbiamo quello che gioca in Serie A, uno o due che sono in Serie A, due in Serie B, però secondo me il lavoro importante è anche per questi, ma per gli altri 50, 60 che giocano in Serie B in promozione, che sono degli appassionati e portano avanti il movimento. Quindi secondo me la Runa Basket fa un buon lavoro, perché comunque offre un servizio sul territorio a tutti questi altri ragazzi, prima per un discorso educativo e poi per un discorso di affezione all'attività sportiva, che è una cosa sana e fa benissimo.
La comunità aronese conferisce il titolo di aronese dell'anno 2017 a Mauro Lucchi con la seguente motivazione: i bambini riconoscono in lui non solo un allenatore ma anche un formatore, un maestro il cui insegnamento va oltre le semplici regole del gioco, imparando a collaborare tra loro e a rispettarsi.